Buongiorno, sono le 9:15 in punto. Oggi quindi iniziamo questa trasmissione precisi. È Mille Voci, al microfono Elena Caresani, siete su Rete 1, la trasmissione ci accompagna fino a mezzogiorno e in regia tecnica oggi c'è Roberto Conti, mentre al centralino Karin Condolf. Tanti altri colleghi si alterneranno nel corso della mattinata, in studio c'è già Enrica Alberti. Allora, oggi cominciamo parlando di una canzone conosciutissima, una delle più popolari e note al mondo, che vanta infinite versioni in varie lingue. Si era diffusa in ambito partigiano dalla fine della seconda guerra con un testo particolare, e ne parliamo perché nelle sale del nord Italia è uscito il documentario Bella Ciao della regista bolognese Giulia Giapponesi, che racconta la storia proprio di questa canzone cantata appunto in tante lingue, oggi anche dall'ucraina Cristina Solovy, che naturalmente ha riadattato il testo. Questa Bella Ciao è un canto associato alla liberazione e alla resistenza, che in Italia si celebra tra poco, il 25 aprile, ma che, attenzione, in guerra non si cantava, mentre la prima esecuzione è documentata al Festival di Spoleto nel 1964. E ne parliamo con Olivier Bosia, produttore nel 2014 dello spettacolo Bella Ciao per Rete 2. Buongiorno Olivier, ben ritrovato, come stai?
Buongiorno, sto bene, grazie.
Bene.
spero anche voi.
Posso, sì, grazie.
Posso...
Si puntualizza pure, ho capito. Giungi, fai pure.
No, perché non, in realtà avevo curato la produzione per la radio, ma in realtà il merito di aver portato lo spettacolo Bella Ciao a 50 anni di distanza va soprattutto a Franco Lurà e al Centro di Dialettologia, che furono i promotori di questa iniziativa in collaborazione con la radio e con il Teatro di Chiasso.
Sei fantastico. Bene. Perché nonostante in pensione non smetti di essere un serio professionista, ci saremmo arrivati dopo, ma giustamente tu hai voluto puntualizzare.
No, non voglio assumermi meriti.
Allora precisiamo anche, era il 2015 o il 2014, perché abbiamo due versioni, non che sia particolarmente importante, però ormai.
Io adesso la data non me la sono segnata, so che lo spettacolo Bella Ciao fu riproposto, riallestito dopo 50 anni, siccome l'originale era del 1964, fu preparato nel 2014. Forse da noi, adesso io appunto non sono andato a rivedere, arrivò nella primavera del 2015, perché partì una tournée italiana con questo spettacolo, appunto, che riproponeva il folk revival della metà degli anni 60 con queste canzoni importanti a 50 anni di distanza.
E siamo arrivati quasi ai 60 anni, perché tra un paio d'anni si celebreranno i 60 anni. Dunque cerchiamo di dare una collocazione, se possibile, perché è conosciuta veramente mondialmente, ma della storia, delle origini di questa canzone.
Le origini della canzone, come per molti canti popolari, si perdono nella notte dei tempi, potremmo dire così. In realtà ci sono delle ricerche che fanno risalire il canto Bella Ciao ad un più antico canto piemontese, che forse ha anche antiche origini francesi, il canto di una bella che accompagna il suo uomo ed è disposta a morire. E poi questo canto viene ripreso, ma spesso, come succede per i canti popolari, ha una melodia esistente, si modifica il testo o si adatta il testo o si aggiungono testi, tant'è che, come dicevate in apertura, ci sono pochissime tracce del fatto che Bella Ciao, come la conosciamo noi dal dopoguerra, fosse cantata dai partigiani durante la resistenza.
Ci sono state anche delle personalità, come per esempio Giorgio Bocca, che la resistenza l'aveva fatta, che sosteneva che lui non l'avesse mai sentita per i 18 mesi in cui lui ha combattuto.
Sì, ce ne sono molti che dicono di non averla mai sentita in questa versione. C'è Cesare Bermani, che tra l'altro appare nel film, che invece dice che ci sono delle tracce di questa canzone cantata dai partigiani, ma fonti documentate non ce n'è o non ce ne sono quasi, mentre arriva poi ad avere fama, come dicevamo, ben dopo. Ma la cosa è forse importante da dire è che diventa un simbolo della resistenza, questa canzone Bella Ciao, un simbolo importante soprattutto nel dopoguerra per vari fattori, anche perché non fa riferimento esplicito ad eventi, alla politica, parla semplicemente di qualcuno che ha trovato in casa un invasore che decide di combatterlo, e dunque questo essere generici, se così vogliamo, può mettere d'accordo tutti, può unire ancora nel dopoguerra italiano un movimento appunto di resistenza senza connotazioni politiche tra comunisti, socialisti o magari anche partigiani che erano cattolici, che erano cristiani. Insomma, diventa simbolo certamente anche per quello.
Ci sono versioni famose, per esempio diventata celebre, adesso attribuiscono la sua popolarità tra i giovani alla, grazie alla serie Netflix La casa di carta, però è vero che c'era, tu non la conosci, la conosci, no? Questa serie molto famosa. Beh, poi ci sono, non so, la cantavano dai balconi per resistere durante il periodo del lockdown, però è stata anche tanto cantata dagli attivisti nelle lotte in Cile, in Turchia, in Iraq, in Kurdistan, in tanti paesi, tant'è che la si canta ancora oggi in Ucraina con un testo modificato. Nelle versioni particolari che ho trovato ce n'è persino una di Tom Waits.
Eh sì, ce ne sono davvero tantissime se si va a curiosare. Chiaramente quelli un po' della mia generazione, chiamiamo così, l'hanno assorbita appunto nel dopoguerra. Chi è nato 10, 15, 20 anni dopo la guerra, per noi o per tutta questa popolazione o per tutte queste generazioni ha una connotazione esplicita e relativa appunto alla lotta dei partigiani e della resistenza italiana.
Senti, allora facciamo una cosa, sì. Faccio una proposta. Adesso, visto che l'abbiamo nominata un paio di volte, sentiamo la versione in ucraino. Poi torniamo a quel festival di Spoleto e ci racconti un po' che sì. Epoca era.
Sentiamo.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють, катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.
E questa era la versione, dunque, fatta dalla cantante folk ucraina Cristina Solovi di Bella Ciao, dalla quale canzone stiamo parlando questa mattina, grazie al contributo di Olivier Bosia, che ha curato la riedizione di uno spettacolo nel 2014 o 15, questo non l'abbiamo ancora stabilito, ma presumibilmente nel 2015 è arrivato da noi, sì. Perché nel 2014 è iniziato sì. A girare in Italia. E ricordiamo che a partire dalle 11 il nostro collega Roberto Antonini si occuperà di resistere Piacenza e avrà ospite Marcello Flores, autore di un libro che racconta anch'esso la storia di Bella Ciao, proprio che è oggetto del nostro, della nostra indagine anche dal punto di vista musicale con il nostro, possiamo dirlo, ex collega, sì, ormai pensionato.
Sì. Anzi, ti ringraziamo di esserti svegliato così presto, nonostante la serena acquiescenza. Sì, insomma, siamo in confidenza evidentemente con Olivier Bosia. Sì. Allora, dunque, noi siamo, a parte il contesto del calendario che ci porta vicino al 25 aprile, che è una festa importante per l'Italia, in realtà è uscito un film che ricorda, che descrive tutta la storia di questa canzone con degli artisti anche famosi, non so, c'è Vinicio Capossela, insomma ce ne sono tanti che parlano.
Demonio Vadia.
Demonio Vadia, certo, esatto. Ci sono molti che parlano appunto della loro versione, di quello che loro hanno compreso studiando appunto questi canti popolari.
C'è addirittura un comandante partigiano di 98 anni, Giacomo Scarpa,
sì,
che è il più attendibile.
Nella lista che ci sono protagonisti del passato, del presente, anche musicali, poi insomma storici, insegnanti, ricercatori, sarò curioso di vedere questo film.
Adesso io volevo chiederti di tornare appunto al Festival di Spoleto 1964, mm-hmm. E lì c'è un po' la codificazione di questa canzone, ma anche del canto popolare italiano in quell'epoca. Ce ne parli?
Diciamo che è un momento importante per questo, in generale, un po' in mezzo mondo, per un revival folk che va ad attingere insomma ai canti della tradizione, sull'onda di quello che succede anche negli Stati Uniti, in molti paesi europei e anche in Italia c'è un crescente interesse nel dopoguerra per le radici popolari di certi canti. Chiaramente in Italia, per come lo conosciamo noi, è anche in parte con un orientamento politico, oltre che scientifico e di interesse con i musicologi, gli etnomusicologi e i ricercatori. Chiaramente il fatto che nel canto popolare ci siano canti di lavoro, canti di protesta, di lotta, assume una connotazione anche politica. E alla metà degli anni 60 viene fondato prima il Nuovo Canzoniere Italiano con Roberto Ledi, che poi assieme a Filippo Crivelli decidono, e assieme a tanti protagonisti, artisti di quel movimento, chiamiamolo pure così, viene allestito questo spettacolo di canzoni che presenta tutta una serie di artisti e di canti, dai canti delle mondine appunto ai canti di lotta della resistenza. Lo spettacolo si intitola Bella Ciao ed è abbastanza significativo. Crea un vero e proprio scandalo perché viene presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1964, insomma la facciamo breve, a un certo punto Michele Straniero intona O Gorizia tu sei maledetta, e tra i versi di questa canzone a un certo punto c'è la maledizione degli ufficiali dell'esercito che mandano a morire i soldati. A quel momento alcuni alti ufficiali, credo alcuni generali dell'esercito italiano presenti in sala con altre autorità, si alzano e insomma protestano contro questa canzone dicendo che non si può offendere, e ne nasce insomma un parapiglia, nasce uno scandalo che però insomma metterà in luce questo movimento e darà grandissima visibilità proprio appunto nella polemica a questo canto, a questo spettacolo e in fondo anche al Nuovo Canzoniere Italiano, a tutto questo movimento.
Interessante quindi conoscere la storia di una canzone che magari appunto erroneamente abbiamo attribuito a un certo periodo, invece probabilmente, perché tutto un forse, probabilmente è stata scritta
ci sono,
più avanti.
Adesso, per tornare brevemente, ci sono alcune testimonianze che citano il Bella Ciao come canto partigiano, ce ne sono, non ce ne sono molte. Chiaramente poi però il canto nella versione, chiamiamola così, definitiva, quella che noi conosciamo, viene un po', come dire, messo a punto, messo a fuoco, codificato soltanto più tardi, e appunto lì alla metà degli anni 60 assume anche come dire, un significato simbolico ancora più forte. Volevo, se c'è ancora tempo, aggiungere una curiosità.
Sì.
perché l'abbiamo ascoltato cantato nella versione relativa alla guerra e alla tragedia in Ucraina. C'è una curiosità, perché c'è chi sostiene che questo canto nella sua melodia abbia delle lontane origini ebraiche.
Sì, ho visto.
Nella musica klezmer, insomma, di quei musicisti che poi gran parte sono emigrati, musicisti ebrei che sono emigrati negli Stati Uniti già a partire dall'inizio del Novecento, e pare che ce ne sia una versione registrata attorno al 1920 di un violinista ebreo di origini ucraine. È una curiosità, perché poteva benissimo avere origini polacche o russe, ma la cito così magari ci resta nella memoria proprio per quello. E non è detto, perché le melodie, come sappiamo, nel mondo della musica popolare, tra virgolette, fanno un po' il giro del mondo, e poi con dei testi riadattati, perché la versione ebraica parla, credo, di coil, insomma fa riferimento al carbone o alla carbonella, non ha niente a che vedere con la lotta partigiana. Ma ecco, puoi sì. Stabilire se con certezza la melodia sia arrivata e da dove, chi lo sa.
Chi lo sa. E infatti anche la versione ucraina è diversa, dice: una mattina in più all'alba la terra tremò, il nostro sangue cominciò a bollire, i razzi del cielo, le colonne dei carri armati e il vecchio Dnipro urlò. Olivier Bosia, grazie mille per essere venuto a trovarci a Rete 1. Grazie per tutte le tue informazioni.
Grazie a voi. E per finire con la mattina, si potrebbe dire che invece una mattina mi sono alzato, mi sono svegliato, è invece proprio una delle radici, è il verso iniziale di una canzone appunto antica piemontese, già testimoniata nel tardo 800 e documentata, e quindi questo invece probabilmente si è conservato originalmente fino alla fine.
Beh,
grazie a voi,
grazie mille, buona giornata. Noi alle 11 torniamo sul tema, in un certo senso appunto un dibattito a cura di Roberto Antonini, dedicato, intitolato La guerra, la resistenza, la pace, per appunto andare verso la discussione sul senso della resistenza di fronte all'invasore in tempi come oggi. E la canzone che adesso ascoltiamo direi che potrebbe essere quella di Milva, che tra i tanti ha cantato anche lei. Bella ciao!
La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Rete 1.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Minuti, Rete 1, Mille Voci è questa trasmissione alla quale stanno arrivando messaggi con tante versioni di Bella Ciao. Per esempio, un ascoltatore al nostro numero 076 321 1113 ha mandato la versione cantata dai bambini dell'Oman in arabo, quindi decisamente una canzone che ha proprio fatto il giro del mondo. E a proposito di giro del mondo, ci si può spostare in aeroplano e andare in fretta, ci si può spostare lentamente. Movimento lento di Slow Ways ed Itineraria è l'invenzione, diciamo che è la creazione del nostro ospite oggi, che è Alberto Conte. Con noi in studio c'è anche Sara Tognola.
Buongiorno e buongiorno Alberto Conte, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Diciamo, un movimento lento è diventato un po' uno stile di vita, possiamo dire così?
Sì, soprattutto negli ultimi anni. Direi che la pandemia ha accelerato un fenomeno che già era in atto da molti anni, di riavvicinamento a un modo diverso di approcciare il viaggio e più in generale il tempo. Quindi le persone, dopo la compressione forzata, hanno compreso più che mai l'importanza di gesti semplici come camminare, e poi soprattutto hanno anche imparato probabilmente ad apprezzare un pochino il vuoto, ecco, il tempo che una volta veniva chiamato tempo perso, invece non è proprio così.
Quindi il movimento lento in un certo senso non vuole controllare il tempo, ma dà anche, diciamo, voce al tempo, e lui a condurci in un certo senso, quindi via GPS, via mappe, e così introduciamo un altro tema, cioè reimparare o imparare a perderci, a perdersi.
Sì, 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 assolutamente. Adesso appunto il tema che lei sta introducendo è quello relativo ad esempio a una delle nostre attività, quella della formazione per l'orientamento senza strumenti. Quindi noi da tempo, insieme a Franco Micheli, questo grande geografo che da una ventina d'anni ha compreso che la tecnologia avrebbe ucciso il gusto per l'esplorazione, ha buttato via strumenti, mappe, telefoni, GPS, tutto, e attraversa le terre selvagge del pianeta facendosi guidare solo dall'osservazione, dalle stelle e dal sole. Ma e noi appunto, la prego.
No, appunto, reimparare quindi a perdersi affidandoci solo all'istinto, alla nostra esperienza, ma a suo avviso, Alberto Conte, è possibile oggi tornare a calarci nei panni degli antichi esploratori? Non è mitologia questa?
No, guardi, io abito in una bellissima zona, tra le colline del Piemonte, vicino al lago di Viverone. Una zona ricchissima di antichi sentieri, antiche strade. Le dico, io abito qua ormai fisso da 5 anni e frequento questa zona da una dozzina d'anni. L'altro ieri ho scoperto a 500 metri da casa mia un nuovo sentiero. Quindi questo per dire che il gusto per l'esplorazione può riguardare veramente ogni giorno della nostra vita. Chiaro che io abito in una zona privilegiata, però ecco, affinando l'occhio io ormai riesco a capire che di là un tempo qualcuno c'è passato, e non so, è come un istinto a un certo punto che lavorandoci si affina, e in effetti da piccoli segni del terreno io ho intuito che cominciava probabilmente lì un sentiero, mi sono avventurato ed era vero, e ho scoperto qualcosa di bello, un nuovo punto di vista, ad esempio sul lago di Viverone, no? Ecco, non serve andare lontano, cioè la cosa bella di quello che noi cerchiamo di trasmettere è proprio che anche il viaggio di prossimità può diventare un'avventura interessante se lo si guarda con un occhio diverso.
Volevo soltanto magari puntualizzare il fatto che appunto un conto è muoversi nei territori intorno a casa, che si presume appunto di conoscere, poi si possono fare sempre delle belle scoperte, un conto avventurarsi in montagna senza mappe, senza GPS, che è assolutamente sconsigliato da qualsiasi guida alpina.
Sì, io direi più senza mappe che senza GPS. Il GPS, teniamo conto che ha delle batterie che si possono scaricare, uno strumento che si può rompere, no? E quindi ecco, chi va in montagna è molto importante che abbia sicuramente con sé una mappa, che la sappia leggere, ma di nuovo, ancora di più, è importante che sappia leggere il territorio, l'orografia, quindi in ogni caso, ecco, portare all'estremo, come nel nostro corso, il concetto di orientamento a vista, non vuol dire, ecco, andarsi a perdere, ma è un comprendere meglio, avere sempre sotto controllo la propria posizione rispetto a un territorio. Quindi è innanzitutto un esercizio di osservazione, di affinamento dell'osservazione.
Quindi è un esercizio, l'ha detto bene lei, Alberto Conte, ma si può superare la paura di perdersi e imparare a capire dove si è?
Sì, sì, assolutamente, perché appunto la paura di perdersi deriva moltissimo dalla nostra totale dipendenza dalle tecnologie. Io stesso, che sono cresciuto a pane e mappe, da quando uso il GPS ho molto peggiorato il mio senso dell'orientamento, e quindi superare la paura, come in tante cose, è questione di esercizio, questione di abitudine. Chiaramente quando noi teniamo i nostri corsi li facciamo in ambienti assolutamente non pericolosi, no? In cui volutamente andiamo a perderci, perché sappiamo benissimo che non può succedere assolutamente nulla, e poi dimostriamo che c'è come un senso innato, no? Che probabilmente deriva anche dalla nostra natura animale. Non dimentichiamo che, no, se le formiche trovano il formicaio a distanze per loro immense, piuttosto che le rondini offrono distanze immense come nelle loro migrazioni, con ogni probabilità anche l'uomo una volta aveva un senso istintivo dell'orientamento. Ecco, probabilmente questo senso noi ce l'abbiamo ancora, e nei nostri esercizi dimostriamo che oltre alla tecnica c'è anche una parte istintiva in noi che ci fa tornare, ci fa ritrovare la retta via.
Vede, non tutti ce l'hanno il senso dell'orientamento, ma capiamo che con questi corsi forse lo si può un po' imparare.
Cominciare dalla destra alla sinistra.
Ecco, vero. Beh, le chiediamo di restare ancora un attimo con noi, Alberto Conte. Ascoltiamo le vibrazioni e poi continuiamo con alcune curiosità.
Distanze ci informano che siamo fragili, e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai. Ma io, avendo paura, non ti cercherò. Trasformano intere identità, ma è guardando le stelle che mi innamorerò di tutte le cose più belle che ci sono già, ma che fanno paura perché siamo fragili, fragili, fragili. Per vivere ancora quei
dove tutto ciò è stato solo pura poesia.
Stiamo parlando con Alberto Conte, che ha fondato Movimento Lento, Slow Ways e Itineraria. Da 10 anni si occupa di organizzare dei percorsi, dei cammini, divulgare il viaggio lento come stile di vita. E ci sono degli ascoltatori che ci portano la loro testimonianza. Per esempio, ma perché uno deve imparare a perdersi semplicemente per allenare l'orientamento? È come se noi ci mettessimo a fare il focherello in giardino per cucinare mentre abbiamo il piano di vetroceramica in casa. Dietro a questo c'è una folosa domanda all'ascoltatore. Dietro a questo c'è una filosofia precisa. La tecnologia ha fatto tanti danni, ma almeno dove serve usiamola, dice questo ascoltatore. Le leggo un altro messaggio che va un po' in una direzione diversa. Scout da una vita, perché ha fatto gli scout, e questo è assolutamente normale. Col tempo e con l'abitudine a osservare la natura diventa quasi normale orientarsi. Dunque, cosa ne dice del signore, del nostro ascoltatore, che chiede se dietro a tutto questo c'è una filosofia precisa?
Alberto Conte.
Voglio precisare che io e la mia azienda viviamo di tecnologia, quindi noi usiamo quotidianamente le tecnologie per tracciare percorsi, quindi col GPS ci campiamo letteralmente, quindi assolutamente non sputo nel piatto in cui mangio. Devo dire che la filosofia proprio che porta avanti, soprattutto Franco Micheli, che è il nostro docente, con il suo lavoro, vuole riappropriarsi invece di una dimensione diversa, quindi affinare delle nostre capacità che abbiamo e che è proprio un delitto perdere. Faccio un esempio: io quando ho imparato a fotografare, con la fotografia ho imparato a guardare il mondo in modo diverso, in modo molto più attento, in modo molto più approfondito. A un certo punto iniziavo a vedere un pochino tutto inquadrato e a guardarlo meglio, con più attenzione. Il senso proprio dei nostri corsi di orientamento a vista è questo, cioè non focalizzarsi sullo schermo dello smartphone per non perdersi, magari tenerselo in tasca spento per sicurezza, ma affidarsi proprio all'osservazione, un modo diverso proprio di guardare il mondo e di leggere il territorio.
Negli scout ci hanno insegnato a guardare i tronchi, no? Che se sul lato dove c'è il muschio è nord, e quindi anche in un posto dove non vedi il sole.
Ecco, una delle prime cose che Franco Micheli insegna è che questa regola purtroppo non è sempre vera, e quindi bisogna fare molta attenzione appunto a una serie di aspetti. Mentre il sole non tradisce mai, le stelle non tradiscono mai, il vento ci può dire molto, le direzioni dei crinali anche, insomma, sono tanti elementi che ci possono far capire dove siamo.
E d'altronde, come diceva già prima Alberto Conte, l'umanità ha viaggiato
per milioni di anni, soprattutto con l'istinto e l'osservazione dettagliata, minuziosa della natura, dei suoi cambiamenti, seguendo le indicazioni delle stelle, i venti, il sole quando c'è, eccetera, eccetera. Ma torno alla domanda perché preparando anche questo servizio me lo sono posta più volte, ma ne siamo ancora capaci? Siamo ancora capaci di seguire i movimenti, i segnali, le indicazioni che ci manda la natura?
Sì, assolutamente, magari appunto non ci sono state trasmesse anche quelle poche nozioni che servono, ma una volta che noi le conosciamo basta un po' di allenamento e ci ritroviamo. E poi non dimentichiamo questa parte istintiva, no? Sarà capitato a chiunque di voi magari di perdersi da qualche parte in un bosco, in un quartiere, e poi improvvisamente ritrovare in modo apparentemente inspiegabile la giusta strada. Ecco, qui interviene quella componente di istinto che dicevo, che è inspiegabile, ma c'è.
Un'ultima domanda, ma molto rapidamente per la risposta, perché siamo vicini alle notizie. Una terra selvaggia rimasta nel pianeta c'è ancora? A parte forse l'Antartide.
Non diciamo inesplorata, ma sì. Selvaggia.
No, selvaggia sì, soprattutto appunto le terre che Franco Micheli esplora sono quelle del grande nord, ad esempio non so, la Groenlandia, la
Laponia
e così via, la Laponia, assolutamente sono tutti territori selvaggi, sì, assolutamente selvaggi, e poi chiaramente la foresta amazzonica, no, ci sono ancora, è tutto esplorato praticamente, ma comunque qualcosa di selvaggio c'è. E niente, per concludere, se me lo consentite, io do appuntamento agli ascoltatori dal 29 aprile all'1 maggio al nostro seminario sul diventare esploratori con Franco Micheli, e per chi ha bisogno di informazioni, appunto scuola@movimentolento.it è la mail a cui scrivere.
Grazie mille allora Alberto Conte, buone passeggiate, buoni orientamenti. Alla
e anche
prossima.
Disorientamenti.
Grazie, disorientamenti. Buoni passi, buon cammino a tutti.
Anche a lei.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazines working out Photoshop, we know that ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all about that.